Io provo a dire alcune cose perché quel titolo lì è difficilissimo, il titolo che avete dato. Sembrerebbe un genio, io non lo sono. Come sarà la vita religiosa dopo a causa del Covid in questa chiesa, in questa società? Mamma mia, non sono all'altezza di rispondere. Però è un tempo, questo è un tempo in cui non sappiamo. E dunque è un tempo in cui dobbiamo avere l'umiltà di cercare insieme, in cui dobbiamo avere l'umiltà di cercare insieme, non di far finta di essere in ricerca, perché sapete, noi nella Chiesa siamo abbastanza bravi, non so se le consacrate, le religiose, le giuseppine, sono anche così, ma nella Chiesa in generale, confessiamocelo, siamo abbastanza bravi a far finta di essere in ricerca, ma bravissimi a essere convinti che sappiamo già. È un po' così, no? No, non lo so da voi, ma questo è un grave rischio che abbiamo noi credenti, sovente, o noi chiesa, di far finta, di cercare di far finta che ascoltiamo anche il non credente, quello che è di un'altra confessione, quello che non vive la vita religiosa. Facciamo anche finta di sentire, perché per buona educazione siamo abbastanza bravi, ma noi sappiamo già. Se non sappiamo noi che abbiamo la verità, anzi noi che siamo consacrati, ecco no, non è quel tempo lì. Questo è il tempo di essere molto umili, di parlarci, confrontarci per davvero cercare. Perché per cercare bisogna osare dire non so. Sapeste quanto è difficile ai cristiani dire non so, non siamo capaci. È una parola che non ci viene, non ci viene. Proprio non ci viene, noi sappiamo già. Noi sappiamo già. Poi sono il vescovo, se non sa il vescovo. No, bisogna avere l'umiltà. Umiltà è una virtù seria, molto difficile, che arriva persino a farci dire, anche se ho cercato una vita, anche se è una vita che vivo, una dimensione a cui credo profondamente, di vita consacrata, anche se conosco benissimo il mio carisma, questo è un tempo, già prima della pandemia, la pandemia ha solo accelerato un po', questo è un tempo in cui dobbiamo insieme dirci non so come dobbiamo essere domani, che non vuol dire non so niente, ecco, non fraintendetemi, che poi mi denunciate alla sacra dottrina della fede. Non che non so niente, oh certo, delle cose ne so, ma davvero devo, siamo un po' spiazzati tutti, come chiesa, come cristiani, come clero e mi permetto di dire anche come consacrati. Non so, umilmente cerchiamo insieme tra noi, tra varie congregazioni e anche con la gente varia. Ecco, questa è la premessa per così mi paro le spalle, dici, ma questo che non ci ha detto niente, sapevamo già questa cosa. Io non vi dico quale sarà la vita consacrata nel post-Covid o a causa di questa pandemia, ma vorrei che insieme provassimo a questionarci, a metterci delle domande. Magari poi nel dibattito proviamo anche a intravedere qualcosa, ok? Spero vi vada bene così, altrimenti intanto lo faccio ugualmente. Faccio due piccole premesse e poi incominciamo. La prima premessa è una frase di Balducci, il teologo, che avete scritta sul foglio, che dice così: il crollo degli orizzonti culturali del passato può provocare smarrimento e funesti presagi solo in chi aveva, sulla spinta della tradizione, identificato il suo mondo con il mondo, la sua civiltà con la civiltà, la sua salvezza con la salvezza. Potente questo, eh? Cioè dice, i cambiamenti fanno effetto devastante, cioè provoca uno smarrimento solo in chi ha
ha identificato il proprio mondo con il mondo. Ma non è mai così. Io faccio il vescovo, bazzico un po' nella chiesa, ma non è questo il mondo, eh? Questo è il mio mondo, per di più in un pezzetto che si chiama Pinerolo, piccolo pezzo nell'universo, poi, ma il mondo è molto più ampio. Di più, io bazzico normalmente tra credenti, ma Pinerolo, sapete quanti non credenti ci sono? Quanti indifferenti? O perlomeno quanti non praticanti? Quanti non praticanti ci sono? Beh, il mio mondo, quello che incontro normalmente, io incontro i consigli pastorali, i catechisti, i preti, le suore. Sì, ma sapete il mondo. E allora capite che ogni tanto noi ci guardiamo noi, ci confrontiamo tra noi, e poi apri la porta e dici: ma cosa fanno là fuori? E il mondo è cambiato là fuori. E noi ce l'abbiamo pure, dici: ma che fanno quei là? E quei là è una vita che tu non esci di casa, è certo che non lo riconosci più questo mondo. E guarda, tu sei vescovo per quel mondo, che capire il tuo. Tu hai fatto una scelta religiosa per quel mondo, che capire il tuo, mica per scappare. Nessuno di voi ha fatto per scappare, ma per essere un segno. Interessante. Nei veri credenti invece quel crollo suscita la lieta scoperta di nuove possibili dilatazioni e porta alla luce del sole la naturale capacità dell'uomo a trascendere se stesso, morendo al proprio particolare, per dar corpo a una forma più universale di convivenza tra gli uomini. Bellissimo. Ecco, questa è una piccola premessa che vale per tutti i grandi cambiamenti, soprattutto per il grande cambiamento che stiamo vivendo con la civiltà occidentale. C'era già prima del Covid un cambiamento radicale, si dice in termini tecnici, un cambiamento di paradigma. Dicevano che è cambiato qualcosa, adesso tutti usano il cellulare, prima non li usavano, adesso si vestono in modo strano, si mettono i capelli verdi. Sì, va bene, quelle sono piccole cose, no? È proprio cambiato il riferimento di fondo. È proprio cambiato, si dice, paradigma. È cambiato il riferimento là fuori, è cambiato il riferimento di fondo. Il cristianesimo non è più un riferimento per là fuori, globalmente parlando. E questo già ci spiazza, ma è così. E allora cosa vuol dire ricominciare a dialogare e essere consacrati per quel mondo lì che ha cambiato il paradigma? Bellissimo, bellissimo. Bene, questa è la piccola premessa che volevo darvi. L'altra premessa è quella di Lumen Gentium, dove, parlando della vita consacrata, la sappiamo tutti, però vorrei risentirla. Teniamo presente le due cose: il grande cambiamento e la descrizione della vita consacrata che fa Lumen Gentium 44. Ve ne leggo alcune righe, che bellissime, tra l'altro. Dice: la professione dei consigli evangelici appare dunque come un segno che può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana. Poiché infatti il popolo di Dio non ha qui città permanente, ma va in cerca della futura, lo stato religioso che rende più liberi i suoi seguaci dalle cure terrene rende visibile per tutti i credenti la presenza già in questo mondo dei beni celesti. Meglio testimonia la vita nuova ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo, e meglio preannuncia la futura risurrezione e la gloria del regno celeste. Quattro righe, perfette. Dici: che ci state a fare voi? Che ci state a fare? Segno della presenza forte del regno, della presenza di Dio, del suo Spirito adesso, e indicazione paradossale di un compimento incredibile rispetto a quel che vediamo. Ecco, riassunto con parole mie, ma insomma, voi credo abbiate studiato e studiato questo capitolo, ma io credo che quando si tratta di pensare che dobbiamo fare, bisogna sempre dare le radici, prendere le radici e dire: queste radici cosa possono produrre, essendo cambiato il clima, essendo cambiato il terreno, essendo cambiato queste radici, questo, non altro, perché altrimenti andiamo a correre subito dietro l'ultima cosetta che può servire a volte come stimolo, ma non è mai una risoluzione.
Ecco, io mi pregherei di tenere queste due cose a mente, cioè il grande cambiamento che c'era già prima e continua, solo un po' più accelerato, cambio di paradigma, a quello che diceva Balducci, e quindi nel cambiamento non spaventiamoci del confronto con la novità. E dall'altro però le radici. Voi fate mille cose, ma sostanzialmente il vostro stato di vita è segno della presenza e segno paradossale del compimento. Con questo io allora posso provare a dire qualcosa del Covid, e uno dice, ma tenendo presente queste due cose, ma forse mi tocca qui, mi fa pensare questa, ok? Sono riuscito a mettere le premesse, così poi vado un po' più spedito. Ma questo credo sia importante, ricordandoci quella cosa bellissima, sempre legato a questo discorso di Lumen Gentium. Un poco dopo uscì un libro molto bello, poco dopo, era metà anni 80, un libro molto bello che si intitolava Laico e Cristiano, e senza accento, Laico e Cristiano. E quel libro diceva una cosa importante, diceva: noi veniamo da una storia dove abbiamo avuto, ci siamo sempre barcamenati tra due eccessi. Da un lato l'eccesso clericale, chiedo scusa, e cioè il fatto che alla fin fine, come dire, c'erano i preti, i vescovi, insomma, il clero, che erano quelli che contavano alla fin fine, e gli altri, che vabbè, c'erano anche, erano passivi, compresi la vita consacrata, i monaci, e questo è un grosso problema. E lì dentro, compresi i laici, che erano una sezione passiva. Questo è stato uno dei, è sempre uno dei rischi della Chiesa. L'altro rischio era pensare che monaci e consacrati erano l'incarnazione piena del cristiano, e poi gli altri, quelli insomma, compresi il clero, valevano se si ispiravano alla vita religiosa, altrimenti se imitavano un po' la vita religiosa, altrimenti poco sembra. Dice, beh, questi sono due rischi che fanno male ai preti, ai laici e ai consacrati. Ai laici, si capisce, vengono deprezzati. A clero, perché rischia il clericalismo, cioè detto tra montarsi la testa nel potere, e ai religiosi, perché rischia di autocentrare la scelta su se stessi e su se stesse. Diceva quel libro, dobbiamo ribaltare un po' la cosa, che a noi fa male, sia a noi preti che a voi consacranti religiosi, religiose, perché dice, dobbiamo partire dall'idea che la figura chiara, più chiara di cos'è il cristiano è il laico. Semplice, quello che è semplice, proprio semplice, battezzato, che cerca di vivere dignitosamente il cristianesimo, che fa le cose di tutti i giorni, quello che è un cristiano. I ministri sono a servizio di quella gente lì perché possa essere veramente cristiana. Non sono di più o di meno, sono a servizio perché perché i credenti siano credenti. E i consacrati, la vita religiosa, tutti coloro che scelgono uno stato di vita, sono segno, simbolo, evocazione della loro vera chiamata, dei laici. Sono lì a fare da segno, a non smettere mai di gridare quella cosa che diceva Concilio: la presenza è verso il compimento. E credo che questo ci rende tutti, a parte che ci rende tutti uguali, già è tanto, ma ci rimette più in quadro, perché costringe tutti noi a guardare fuori, non solo dentro. Costringe i laici a guardare voi, è certo, se vogliono avere un segno potente del regno di Dio, devono guardare voi. Costringe i clero a guardare fuori, perché siamo servizi di altri, non di noi stessi, costringe voi a ricordare che siete per, non per voi stesse, ma per, eccetera, eccetera. Questa dinamica molto bella di rimettere a un po' a posto le cose. Bene, allora, dentro tutta questa premessa, basta adesso fine delle premesse, io provo a dire qualcosa di questa nostra situazione. Lì vi ho messo ancora due piccoli quadri, ma li guardiamo alla fine se abbiamo tempo, altrimenti perdiamo tempo. Semplicemente volevo dire questa idea che bisogna che i fatti diventino eventi, sempre, questo per tutti, per preti, religiose, laici, credenti e non credenti. È molto importante che i fatti diventino eventi, perché le cose capitano, voi sapete che le cose capitano, ne capitano di cose al mondo, le cose capitano, ma se uno si ferma solo al fatto che le cose capitano, non vive veramente, subisce. Bisogna che le cose che capitano diventino eventi, cioè ci interpellino, parlino, ci facciano domande, esigano una risposta, cioè la nostra responsabilità. Per esempio, faccio una cosa banale, è successo che stamattina sono venuto da Pinerolo fino a Torino, capita, dovevo venire a fare un incontro, capita, ma quante volte vengo da Pinerolo fino a Torino? E quante volte ritorno? E quel pezzo di strada può essere un fonte di rabbia, oggi va perché sabato si viaggia bene, ma gli altri giorni ti arrabbi perché arriva tangenziale e non andiamo avanti, non ci arrivo, devo arrivare alle 10, ma guarda che roba, ma ne ha è quello che taglia la strada. Cioè, può essere semplicemente una roba che ti si parla davanti, il traffico capita, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere una parentesi vuota, dici ma guarda che mi perdo di nuovo mezz'ora che devo andare a Torino, perdo mezz'ora, 35-40 minuti, quanto ci vuole. Oppure può essere un evento, ha qualcosa da dirti quel tempo. Per esempio, oggi è sereno e guarda un attimo le montagne, ringrazia con Dio che ha fatto delle meraviglie così. Sapete, come il tramonto, no? Tutti i giorni capita il tramonto, tutti i giorni. Ma mica tutti i giorni abbiamo del tramonto, abbiamo mille altre cose, giustamente, non c'è, ci mancherebbe. Però se una volta sei per lì, magari in vacanza, che hai un po' più di tempo, e vedi un tramonto, e beh, capisci, il tramonto parla. Dici, ma guarda che roba, ma guarda che colori, c'è qualcosa di bello, ecco. Guarda che nel mondo c'è qualcosa di bello. Oppure ti fa dire, guarda come passano le giornate, mamma mia, è già di nuovo sera, il tempo fugge, come lo sto vivendo. Oppure ti può dire, eccetera, 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 è solo un tramonto, ma capita o parla. Occorre che i fatti diventino eventi. Allora quello che vogliamo fare oggi è, boh, è capitata, sta cavola capitando, la pandemia, che dobbiamo fare? Voi sapete che il grande rischio è di fronte agli eventi tragici, difficili, pesanti, è quello di diventare cinici. Attorno a noi sapete quanto cinismo c'è? Dicono ormai, oh per carità, sì, ma va bene la pena. Stavamo già male, eravamo in crisi economica, questa è una batosta che non ci alzeremo mai più. O per i nostri giovani, per le nuove generazioni, o per carità, non c'è futuro, non ci sarà più lavoro, e poi eccetera, eccetera. Ci sentiamo, no? Cinismo, l'allontanamento continuo. Oppure se siamo credenti si può diventare miracolisti. Facciamo le preghiere per ottenere il miracolo. E intanto non facciamo niente. Cioè dire con Dio, se non fai niente a te, io cosa vuoi che faccia? Oppure attorno a noi quelli credenti così così o non credenti vanno dal mago, il rischio della magia, è cresciuto, voi sapete che con il Covid è cresciuto molto, no? La presenza di persone, dei maghi, appunto perché i fatti non sono diventati eventi. Ci è capitata una tegola sulla testa, dunque o brontoliamo o chiediamo un miracolo, che è una cosa buona chiedere il miracolo, ma solo chiedere il miracolo e starli seduti non va bene, o andiamo dal mago. Ecco, possiamo fare un passo in più? Sapete, vi dico due cose che ho sperimentato io, ma proprio solo due, nel senso che le esperienze non servono, ma che mi hanno fatto capire come potremmo leggere questa pandemia. Sapete, sono stato a lungo in ospedale e alcuni giorni ho avuto la netta percezione che stavo morendo, e altri sono morti attorno a me, io ringraziando il buon Dio e i dottori sono vivo. In quella situazione lì molto difficile, perché effettivamente anche noi credenti, anche noi che ogni tanto abbiamo spiegato agli altri cos'è la morte e la risurrezione, la speranza, quando sei proprio lì che dici magari per un'ora sono morto, come dire, fa un certo effetto perché la morte ti guarda dritto negli occhi e ti toglie tutte le maschere e ti dice: Dario, chi sei davvero? Non si bara di fronte alla morte. Tutti noi un po' bariamo, ma non nel senso malvagio del termine, però che ne so, se un giorno hai mal di testa e devi essere in portineria della tua casa, e non è che devi stare tutto il tempo lì a raccontare a tutti che stai male e rispondergli male al telefono perché tu hai mal di testa, e cerchi di stringere i denti, fare il sorrisino, e certo nascondi che hai quel male normale, no? Perché sei tutti, a te, e di fronte noi, di fronte alla vita, ogni tanto variamo, tipo nascondendo poi i difetti. Non è che io adesso faccio una parete, dico adesso volevo raccontarvi tutti i miei difetti e i miei peccati. Lasciali, no? Lasciamo perdere, no? Di fronte alla morte sei solo te stesso, sei solo quello che sei. E la verità è molto implacabile, perché sembra che quasi tutto evapori. Quando hai la certezza che stai quasi morendo, sembra che evapori quasi tutto. A un certo punto sembra che evapori tutto. Hai quasi la sensazione che dici: oddio, sarà questo morire, cioè svanire. Eccetto la fiducia in Dio. La fiducia in Dio. Non io continuo a credere che Dio ci sia, non è quello, non so come descriverlo. Il fatto che in qualche modo ti puoi affidare. Sta svanendo tutto, nel senso, se i tuoi ruoli, sei vescovo, di fronte alla morte proprio si sbriciola. Hai fatto degli studi, hai letto dei libri, hai fatto delle cose, possano, si sbriciola proprio tutto. Resta il fatto che puoi poggiare i piedi su qualcuno, su qualcosa, quello che chiama la fede, no? Fede, amen, stare su abbarbicati, e questa fiducia resta solida se te. Ecco, io ero quello che potevo ancora stare su qualcuno. Potente, eh? La fiducia. La fiducia, e l'altra cosa che rimaneva era le relazioni, i volti di persone con cui nella vita hai cercato di costruire qualcosa. Quelli passano nella tua mente, ma non è solo che passano nella mente come ti può passare il teorema di Pitagora. Passano e hanno una solidità. Quello sei tu. Di fronte alla morte, dove tutto evapora e si sbriciola, resta qualcuno su cui aggrapparti, su cui stare, la fiducia. che restano le relazioni che hai vissuto e che sono tense, non evaporano. Io ho fatto questa esperienza e resta un grande senso di gratuità, perché quando sei lì molto malato e vivi grazie ad altri, mica grazie a te, a quelli che fanno le cose più alte o anche più umili, lavarti o queste cose, tu vivi grazie ad altri e quindi puoi solo essere grato che c'è qualcuno che ti gira, che ti toglie la flebo, te la mette al momento, insomma quelle robe lì. E quindi tre parole che io ho imparato dalla mia malattia sono fiducia, relazione e gratuità. Ma credo che siano le stesse che ci urla la pandemia. Fiducia, relazione, gratuità. Fiducia, relazione, gratuità. Sapete, molti hanno scritto sulla pandemia, molti hanno scritto, ed effettivamente rispetto a queste, a questo evento, io mi sono notato soprattutto alcune cose che hanno detto chi ha provato ad analizzare questa pandemia. E le parole di questa pandemia sono molto simili a quelle che ho provato io. Infatti mi ha sorpreso, ho detto guarda, chi è stato fuori ha vissuto praticamente ciò che ho vissuto io. Perché? Perché la pandemia ci ha fatto provare il senso dell'imponderabile. Dell'imponderabile. Tra l'altro riesco a spiegarmi, mi vado un po' libero, un salto qua e là, nel senso poi abbiamo tempo a riprendere. Allora ho detto le due, faccio un piccolo riassunto perché altrimenti devo guardare il foglio. Voglio stare al foglio.
Ti do da bere se
no. No. Allora, abbiamo fatto le due premesse, grandi cambiamenti, la radice, siamo segno, due parole sugli eventi e i fatti di 2020, cosa ho provato io. Allora, adesso proviamo a tirare le fila. Cosa hanno detto della pandemia? La prima parola che è stata detta, molto forte, è la parola imponderabile. Siamo al punto B del nostro percorso. Imponderabile. La società nel suo complesso ha provato l'imponderabile. Cos'è l'imponderabile? L'imponderabile è il senso di incertezza, non riesco a misurare, imponderabile, non riesco a pesare la cosa, non riesco a dargli una definizione precisa, mi sfugge il senso di incertezza. Ecco, la pandemia ha creato nella società, non in me, in te, in due o tre amici, nella società in generale ha dato uno scossone, perché ha fatto sentire tutti molto precari. Nella pandemia ci si può ammalare tutti, uno dice ma nella vita sempre si può ammalare, sì, ma adesso la percentuale è salita e proprio tutti in un attimo ci possiamo contagiare. Il senso di imponderabile, che non sappiamo manco bene cos'è, adesso qualcosettina in più, ma poi ne manco tanto, ma agli inizi, ma cos'è sta malattia? Si è detto tutto il contrario di tutto, che cure? Si è balbettati tutti, si balbettava, ma si balbetta ancora adesso. All'inizio che ero all'ospedale, i dottori dicevano proviamo, è interessante, dicevano va bene, provate bene però, mi raccomando. I virologi dicevano ma potrebbe essere, tutto il contrario di tutto. L'imponderabile, pensate, una società basata sul senso di onnipotenza e di sicurezza, che erano le due parole chiave, non ve lo ricordate, fino a febbraio, noi siamo la società onnipotente quasi, cioè che ha quasi azzerato il limite con la medicina che abbiamo fino a febbraio, con la medicina che abbiamo, con l'economia che abbiamo, con l'esercito che abbiamo, con eccetera 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 eccetera, insomma la società è un blocco, cioè Europa e Stati Uniti insieme, cioè, siamo una forza, abbiamo quasi azzerato i limiti e in genere cerchiamo di non pensarci. Ecco, eravamo una società che pensava di avere il controllo su tutto e aveva quasi azzerato i limiti, o perlomeno non ci pensava. Pensate che c'è una teoria che sta venendo fuori molto forte, che si chiama transumanesimo. Questa teoria teorizza, per esempio, che l'uomo, andando avanti così, la donna, andando avanti così, diventeranno degli esseri modulari. Modulari, sapete come sono i mobili a moduli, no? Che togli, metti un altro modulo, togli, metti un altro modulo, tu hai sempre il mobile perfetto. Allora, togli, metti. Ecco, presto noi saremo degli esseri modulari, cioè prenderanno un cuore fatto artificialmente, te lo mettono se non va più, prenderanno un polmone fatto artificialmente, te lo mettono se non va più, prenderanno un ginocchio, già si fa, te lo mettono, prenderanno... E noi saremo amortali. Non oso dire immortali, amortali, cioè vivremo 300-400 anni, urca miseria. Questo è uno degli esempi più grandiosi e tragici dell'idea che siamo una società che non deve più fare i conti con i limiti. È bastato un virusino, si è infilato qua, e tutti i giorni dobbiamo fare i conti con i limiti. Potente, no? Ecco, con l'imponderabile, il non sapere, il non potere. E l'altra parola chiave è la sicurezza, vi ricordate, no? Soprattutto c'erano certe persone alla televisione che tutti i giorni parlava della sicurezza. Abbiamo solo due o tre cose, ma chiudendo qui, lì e là, siamo a posto, dopodiché siamo sicuri. Non ci tocca più niente. E sembrava che la sicurezza fosse sinonimo di salvezza. E siamo andati avanti 3-4 anni e quasi ci credevamo anche un po' noi. Per molti cristiani ci credono pure che sicurezza volesse dire la nostra salvezza. Se siamo sicuri, non ci sono pericoli, siamo salvi. E è arrivato il virus, non ha chiesto permesso alle frontiere e fa quel che gli pare. E noi ci siamo sentiti precari, precari, precari. Come essere ancora fiduciosi in un tempo così precario? Come dare fiducia agli umani che i limiti ci staranno per sempre, perché è strutturale il limite? Questa è una prima domanda potente. Il cristiano come un portatore di fiducia, il religioso ancora di più, come esempio e portatore di fiducia, di affidabilità della vita. La vita merita, è affidabile, perché? Perché c'è una presenza che ce lo rende possibile. Bellissimo. E l'altra parola che è venuta fuori è, nella definizione della pandemia, la parola tragicità. Il tragico, meglio di tragicità. Era una società che non ha più abituato al tragico. Le piccole tragedie erano spettacolo, una cosa che guardavi. Piccole o grandi, c'erano anche grandi tragedie, ma erano localizzate. Cioè, cadeva un aereo, morivano 300 persone, una tragedia mica da poco, ma sapete, era uno spettacolo che dava un po' di adrenalina quando vedevi la descrizione, ma il giorno dopo, insomma, si va a giocare a golf, qual è il problema? Non tocca mica a me. E tutte le tragedie, i morti, gli immigrati, uno vede la televisione e dice, ma sì, poverini, ma poi vado a giocare a golf. Interessante, invece questo interessava tutti. Era una cosa tragica che toccava il limite e la morte e che riguardava la società intera, che riguarda la società intera. La società ha ritrovato una cosa che un tempo era abbastanza normale, il peso del tragico nella quotidianità. Noi viviamo, la vita è bella, ma ha una dimensione di tragicità altissima. Si può morire da un giorno all'altro, ci si può ammalare da un giorno all'altro. E questo è diventato sociale, non so se mi spiego. E allora la domanda seria, come avere una speranza, una fiducia, pur sapendo che si muore, pur sentendo questo soffio acre della morte sul collo? Interessante. Portatori di fiducia. Queste due parole chiaro fanno, richiamano la fiducia. E poi abbiamo sentito il peso grave della solitudine. O perlomeno si è sentito nella comunità, il fatto di non poterci vedere, il lockdown, non poter uscire quando volevamo andare, dove dovevamo andare, mangiare pane salame con gli amici, eccetera, eccetera, per tutti è stato, o a nonni che non poteva vedere i nipoti non poteva vedere i nonni, abbiamo sentito come le relazioni siano importanti. Quell'isolamento ci ha fatto sentire che le relazioni non sono mica un dettaglio, sono proprio l'anima della vita, la relazione. E poi, appunto, la gratuità. Nella società si è andato avanti perché qualcuno si è sporto un po' più in là di quel che era dovuto. Per quello siamo andati avanti. I dottori, io vedevo i dottori, facevano degli orari che dicevano: quando vanno a casa questi? Erano sempre lì. E gli infermieri correvano il doppio perché in un posto dove c'erano 6 posti eravamo in 15, dove c'erano 2 posti, scusate, eravamo in 15, e quindi vuol dire il personale era sempre quello. Ma anche fuori, quanta gente si è data da fare per portare, per andare a comprare da mangiare, per quanta gente, ma anche tra famiglie, aiutare. Insomma, siamo andati avanti perché qualcuno si è sporto un po' più in là del dovuto. Ed è questo che fa girare il mondo, la gratuità. Cioè il mettersi qualcosa che è un po' di più del dovuto. Perché se tutti ci mettiamo quel che dobbiamo metterci, la società si inchioda. Non dici come? Ma anche una comunità si inchioda. Voi che vivete in comunità, se tutti fanno che devono fare, siamo qui, sono fuori in questa casa, non è stata simpatica una, dico una sorella, però mi hanno messo qua e io devo fare la portinaia, e facciamo la portinaia da che ora? Dalle 7 alle a mezzogiorno, e facciamo la portinaia. Se suona qualcuno, buongiorno, cosa vuole? Dovevo andare, va al terzo piano. Questo è dovuto, la portinaia devi fare, la porta devi aprire, risposte le devi dare. Ma dove va una comunità così? Da nessuna parte, è già morta. Lo sappiamo tutti, no? A meno che almeno 2 o 3 in quella comunità si sporgano un po' più là di quel che è il dovuto, cioè si esca dal funzionalismo, dall'essere, ahimè, funzionali. Perché questo è il grande rischio, non si dice nella società. Il termine che si usava era la procedura. L'importante è rispettare le procedure, che detto in parole nostre vuol dire il rischio del buon funzionario. Sapete chi è il buon funzionario? Il buon, no, non è un buon funzionario, il funzionario, quello che fa quel che è dovuto è quello che funziona, ma non ci mette niente di più. Cioè quello che a scuola si dice sei meno meno, anche ti promuoviamo, sei meno meno, andiamo a vacanza. Ma certo non è quello l'esempio dello studente. E sapete, nella vita sei meno meno dovrebbe dire fare quel che devi fare. Cosa devo fare? La portinata, apriamo la porta. Ma non ci mette nulla di passione, cioè che non è richiesto dal contratto. Un minimo di passione, un po' di creatività, poco poco, ma un po' di creatività e un po' di quello che noi ci diciamo amore. Ma sapete, poi quando usiamo noi tra noi la parola amore va usata, ma rischia di essere una robetta lì, facciamo un sorrisino che ha risolto il problema. No, è una cosa molto tosta. E mettersi proprio l'anima, il cuore. Interessante questa cosa qui, interessante questa cosa qui, la gratuità. Quindi questa roba non vuol solo dire faccio un regalino ogni tanto, la gratuità è sporgersi un po' più in là del dovuto, sporgersi un po' più in là del dovuto e gridarlo al mondo che è questo che fa girare il mondo. Capite che diventa interessante la vita religiosa da questo punto di vista, che in genere si basa su una fede, altrimenti vai da nessuna parte, sulla relazione vissuta tutti i giorni, siete in comunità, quindi la reazione vissuta, dici si può vivere gioiosamente, non senza problemi, chissà quanti problemi avete nella comunità, non oso immaginare, ma gioiosamente dentro quei problemi, cioè dentro i limiti. Perché il problema vuol solo dire che noi abbiamo limiti, non vuol dire che siamo cattivi, a volte anche, qualche suona un po' cattivella che mi fa soffrire, non a me, dico a voi ci sarà, però non è quella la prima cosa è che siamo limitati, quindi gira, gira, se siamo in 5 che viviamo insieme, è un gran pasticcio. È un gran pasticcio. Ma questo è
perché siamo umani,
siamo limitati.
Quando saremo in paradiso non ci saremo, ma per adesso siamo ancora qui. Quindi relazione e gratuità. Che cosa dice la scelta religiosa se non la pazzia della gratuità? Dice, uno sceglie povertà, castità e obbedienza. Dice, ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? È un atto pazzo, pazzo nel senso buono, di assoluta gratuità. Faccio questo per niente. Per niente.
Per niente immediatamente, non è che ti pagano. Sto parlando dal punto di vista di chi ci guarda da fuori, ma cosa ci guadagni? Cioè, ma quanto ti danno per fare una scelta del genere al mese? Per essere povero, obbediente, casto. Quanto ti danno al mese?
Niente.
Cioè, per la vita, insomma, da mangiare.
Dio mio, ma come hai fatto a fare un... Ma com'è possibile che esista al mondo una scelta così?
Ecco, è questa roba come dire, la forza della gratuità. Quindi il problema... Quindi quanto mi resta? 4 ore? Sì, no, ma... diciamo, mancanza di fiducia e scarsa attenzione alle relazioni era un problema già prima del Covid. Allora abbiamo detto fiducia, relazione e gratuità, l'abbiamo detto rispetto alla pandemia, cioè all'imponderabile, al tragico, alla solitudine e al, diciamo così, gesti di volontariato, e quindi sintesi. La pandemia ci insegna questo enorme bisogno di fiducia, di relazione e di gratuità. Io credo che sia importante leggere il proprio carisma e, prima ancora, la propria scelta religiosa alla luce di questo, di queste tre parole. Magari poi ne parliamo tra noi. Sapendo che questa era già una carenza precedente, anzi forse il virus ci ha fatto dire, ma non avevi capito prima che questa era già la carenza della nostra società? In mezzo a tanti pregi della nostra cultura e della nostra società c'era un vuoto di fiducia, di relazione e di gratuità. C'è un vuoto. Lo metto solo come tema e non diciamo nulla, ma poi se volete ne parliamo un po'. Vi ricordate a gennaio, a dicembre dello scorso anno, già si diceva siamo una società che non crede più al futuro, Davvero era già una società con poco slancio, che aveva fatica a guardare lontano, a programmare in avanti, tutti ripiegati su qui adesso freneticamente da risolvere. Era già un problema prima, anche per la Chiesa. Sapete, la Chiesa in generale, nella pastorale, non è di buon esempio sulla fiducia. Non è di buon esempio, perché noi programmiamo, facciamo un evento, se poi non vengono, abbiamo già finito. Ne faremo un altro perché non funziona. Oh, ma se c'è una cosa che è importante, dai un po' di fiducia che sia importante e batti e ribatti e ribatti e ribatti e dici magari fra 5 anni ne parleremo. Ma chi ci crede ancora? Ma qui questo è tremendo, siamo malati di mancanza di fiducia, purtroppo. Ma anch'io cerco di combattere questa cosa, ma il rischio ogni tanto che all'inizio anno dici sì, anche quest'anno, e ti dico sì, ma adesso cosa facciamo? Dice, ma avevamo detto 2 o 3 punti nodali su cui lavorare, andiamo avanti su questi, con la buona, cattiva sorte, pandemia, non pandemia, questi, se ci crediamo davvero, no? Ci siamo andati come Dio, 2 o 3 punti su cui lavorare, e lavoriamo su quelli, magari fra 3 anni proveremo a fare una piccola risposta, ma non puoi dire adesso, subito. Ehi, interessante, la mancanza di fiducia era prima, la crisi delle relazioni, vengo a spiegarvelo, soprattutto perché nella testa, e questa è la cosa grave, la nostra società ci aveva insegnato che le relazioni sono un optional, se ci sono, ci sono, se non ci sono, non ci sono, se ci sono queste, sono queste, che ne ci sono altre. La tua identità è fatta per l'80% di relazione. Di relazione. Le relazioni sono essenziali per la tua identità, non sono un dettaglio. E in questo si è perso. Si dice in termini difficili, no? Nella società postmoderna, il soggetto è ridotto ad individuo. Il soggetto è ridotto ad individuo, cioè colui che è pensabile a prescindere dalle sue relazioni. Pazzesco! Eppure questo era diventato ormai pane quotidiano. Io sono pensabile a prescindere dalle mie relazioni, ti posso descrivere benissimo chi sono senza parlarti mai di una relazione, e quello saresti tu. Ma povero ingenuo. Eppure noi ci pensavamo così, no? Il soggetto, l'autonomia del soggetto, l'individualismo, tutte queste cose che abbiamo detto mille volte sono radicali, radicati. E allora capite, queste due parole sono importantissime: fiducia, relazione e gratuità. Gratuità nel mondo del mercato, a gratuità. Non esiste la parola gratuito, non c'è nulla, tutto si compra, tutto si vende, nulla si regala, nulla si dona. Sapete, vale la pena riprendere la filosofia del dono, una filosofia nata in Francia, ma adesso anche in Italia, che partiva da questa questione. Per far girare il mondo, conta di più lo scambio o il dono? Bella domanda, eh? La risposta che tutti danno è lo scambio. E cos'è che fa girare il mondo? È il fatto che io produco, ti do e tu in cambio mi dai una somma adeguata. Io lavoro 8 ore e tu alla fine mi dai lo stipendio adeguato, io investo e alla fine riguadagno. E questo fa girare il mondo. Si chiama economia, lavoro, finanza, bla bla bla. Quello fa girare il mondo. Il dono appellisce un po', così, appellisce un po', no? Se c'è anche qualche regalino, ogni tanto, ma sono quelle cose. Non è così. Non è così. Fa girare il mondo, per esempio, il fatto che la gente metta al mondo dei figli e ci lavora per 20 anni a crescerli senza guadagnarci un bel niente. Sovente anche piangendo quando hanno 15-20 anni, eppure continuando a volerli bene. Quello si chiama dono, non te lo, non è pagato, non c'è. Fa girare il mondo il fatto che qualcuno faccia una scelta pazza come la vostra. E dice che serve? A che servono i monaci? E sotto queste domande che si fanno a livello monetario, a che serve? E serve perché è sempre riauclarti che vale la pena regalare se stessi un po' più là del dovuto, è quello che urlate voi a tutti noi. E bella questa cosa. Fiducia, relazione, gratuità. Fiducia, relazione, gratuità. Io credo che legato alla pandemia, ma già precedentemente legato a come gira il mondo, queste sono le grosse parole su cui confrontarci come vescovo, ma qui siamo a confrontarci con una vita religiosa per dire allora che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Bello. E credo le conclusioni siano abbastanza ovvie. Il punto è, solo per specificare un po', poi magari parliamo su queste tre parole, ma per specificare un po', sapete, la vita religiosa è all'interno della Chiesa per far sì che la Chiesa e il cristianesimo continui il suo cammino, certo. E la Chiesa e il cristianesimo oggi, ha detto un bravo pensatore dell'Oriente, Alic, ha detto, sapete, nella pandemia, no, non è lui, è un teologo italiano, ho sbagliato, comunque l'ha detto un bravo teologo italiano, si chiama Zanchi, ha detto, la pandemia ci ha insegnato che le parole della Chiesa sono logore. Che brutta cosa. Vi ricordate che quello del lockdown? Sì, avevamo una sete enorme di sentire cosa dicevano i dottori, cosa dicevano i sociologi, cosa dicevano gli statisti, cosa dicevano i virologi, ma che gli importava di cosa diceva la Chiesa? Tant'è che la Chiesa non ha detto niente. tant'è che la Chiesa in cerchio ufficiale non ha detto assolutamente niente. Tremendo, eh? In un'epoca di tragedia la Chiesa in cerchio, così a livello ufficiale, non ha detto praticamente niente. Voi direte, ma il Papa, ah sì, ma il Papa è fuori classe. Il Papa è un fuori classe nel senso, meno male che c'è lui. Però globalmente, teoricamente, no? Avrebbe dovuto essere il periodo in cui uno dice ho bisogno, ho fame di una parola di Vangelo, ho fame di una parola del mio parroco. Mi ha colpito quella cosa lì, perché ha detto una verità. Le parole del cristianesimo, così come le detto oggi, sono logore in generale. Cioè, logore, voi sapete cosa vuol dire logore, no? Se uno ha una giacca, un abito vecchio, se una giacca vecchia, viene un giorno e gli dici, ha più il pelo, a me ha più il pelo, dai, non me la metto addosso, non dico che non è una giacca, certo che è una giacca, quella è una giacca, e l'ho messa tanto tempo, ma adesso è tutta sbrindellata, no, vado in giro con questa roba lì addosso, dai. Ecco, oggi il cristianesimo è percepito per tanti così, quella giacca messa addosso non dice niente per la vita di tutti i giorni, non mi riveste per uscire incontro alla vita. E allora tutti, e ognuno provi a sbizzarrirsi, tutti, e soprattutto chi ha fatto una scelta così grande come la vostra, dobbiamo lavorare su questa sfida. Come dire in modo vitale, quotidiano e concreto la bellezza del cristianesimo là nello stato di vita in cui mi trovo. Perché questa è la sfida di tutti. E non si può più dire come lo dicevamo prima. Perché una giacca vecchia non importa niente a nessuno. E bisogna trovare il modo, le parole e le forme. E iniziate anche solo dalle parole. E anche dalle forme, dal modo con cui lo si incarna. E questa è una grande sfida. E sicuramente la pandemia ci ha messo un po' più le spalle al muro, ma di fronte a questa grossa questione, che io ho scritto, lavorare sulla rilevanza antropologica della fede. Che rilevanza ha per la vita concreta di oggi il Vangelo? Cioè, ha qualcosa da dire oggi? Perché uno può anche benissimo dire, lo sai che Gesù è risorto? Certo puoi dirlo. Oh sì, puoi dire. Lo sai che Gesù è nato a Betlemme? Oh sì, puoi dirlo. E Gesù è figlio di Dio. E puoi dirlo. Lo sanno anche i muri. Almeno dalle nostre parti, lo sanno anche i muri. Lo sanno tutti che Gesù è nato, che Gesù è morto, che Gesù è risorto, lo sanno tutti. Ma è una giacca logora. E dunque? E dunque devi dire, ma cosa vuol dire concretamente che Gesù è risorto per la tua vita, per te che sei qui adesso? Cosa vuol dire? Spiegamelo, non è solo fammi un discorso, ma fammelo passare. Perché a me di quella roba lì non mi interessa. E capite, interessante. E l'altra grossa questione che ha fatto venire fuori è la questione della spiritualità. Sì, su credenti e non credenti ci si è resi conto tutti che c'era bisogno di curare la propria interiorità per reggere. Tutti, molti. Nella pandemia, nello stare chiusi in casa, nella fatica del lavoro, insomma, questa roba ci ha fatto scoprire una cosa che era già vera anche prima, cioè la pura sede della spiritualità, concretamente parlando. E cioè, come curare la nostra interiorità, come imparare a stare nel silenzio, come imparare a pregare. Ma chi più gli insegna alla gente a pregare? Nessuno. Chi più gli insegna alla gente, ai ragazzini, l'educazione al silenzio? Ma quando, non lo so, magari voi lo fate, ma nelle nostre parrocchie mediamente non si fa. Si dice zitti! Zitti. No, ma quello non è l'educazione al silenzio, quello è ogni tanto cioè chiamare silenzio perché non ci fa niente, ma l'educazione al silenzio. Questo perché la spiritualità è fatta di molte cose, è fatta appunto di silenzio, di meditazione, di capacità di guardarsi dentro, di lasciare nel cuore le grandi domande, di capacità di invocazione, di senso di gratuità, di capacità di stupirsi, di capacità eccetera, 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 eccetera. Ma noi Chiesa siamo adatti, abbiamo gli strumenti per insegnare ad esempio a stupirsi? Voi avete degli esempi per me. Di luoghi ecclesiali che insegnino lo stupore. Io non ne conosco. Sì, no, qualche piccolo esempio in giro per me, ma un po' diffuso, che insegno il silenzio appunto, che insegno a invocare. Ma come fai a portare la gente a messa che non ha mai imparato ormai da 40-50 anni a invocare? E non è importante. Ma ci potrebbe essere il coro più bello del mondo e il prete più bravo del mondo. Ma perché non ha mai imparato a invocare, quindi sta lì seduto aspettando che passi. Dice, vabbè, quanto dura sta messa? Potente questa roba. E caspita, allora le nostre comunità religiose devono essere, qualunque sia il carisma, ma mamma mia, su questo delle potenze, perché ce n'è un bisogno. E dobbiamo anche, però, come dire, dobbiamo, è difficile, lo dice il vescovo, cosa ci dici di fare? Non siamo capaci. Io ho mai fatto, io non sarei capace a fare un cammino sul silenzio, lo dico. Io non l'ho mai fatto a me, figurati se io so farlo agli altri. Un cammino sullo stupore, non lo so, un cammino sull'affidamento, ma che vuol dire affidamento? Capite? La spiritualità, ma nel senso profondo, che certo a noi, per noi viene dal Vangelo, certo che viene dal Vangelo, ma certo Gesù si stupiva, Gesù stava in silenzio, sì lo so. Lo so, e che è lui che mi allena questo, lo so, e però mi devo allenare, non è solo dicendo io so che Gesù era servo obbediente, silenzioso, povero, casto, sì, ok, bene, ci si allena di sopra. E la questione appunto della gratuità, l'ho detto più volte, ma credo che sia davvero la grande. Il grande apporto, no? Assieme a quello che diceva la fiducia, il grande apporto che come Chiesa e che a maggior ragione come persone consacrate dobbiamo mostrare. La gratuità, l'andare al di là di ciò che è prescritto, la libertà del gratuito, la libertà del dono. Ecco, questa è un'altra cosa enorme. E ancora la relazione all'interno e all'esterno. Pensate, se uno è comunità, è chiaro che questo è il tempo in cui dovrebbe colpire il modo con cui noi stiamo insieme. E certo, di me lo dico io che devo pensare al mio presbiterio, però io sto parlando a voi, che bello, compiti vostri. Però è vero, oggi più che mai in questa riscoperta dell'assoluta necessità delle relazioni dobbiamo far vedere la potenza delle relazioni all'interno. Nella stessa comunità, se non si vede proprio niente, è che ci stiamo a fare insieme. Questo vale per il presbiterio, lo dico sempre al mio presbiterio, se non si vede la relazione tra noi, siamo gente che fa delle cose, ma come fanno tutti, che importanza ha che siamo preti. Questa roba ci è lontana perché, mamma mia, non, voi siete più abituati, questo siete maestra, ma sapeste, ad esempio, noi tra noi preti non siamo capaci a fare nessuno di vita. E la propone si glissa sempre. Sono 3 anni che sono lì, non siamo riusciti a fare una volta. Adesso forse la faremo a novembre una volta. Siamo a livelli così e dice dove andare? Maestri di relazione, la Chiesa maestra di umanità e di relazione. All'interno e all'esterno, beh, questo il Papa ce lo dice in mille modi, certo, relazione non posso dire relazione all'interno tra noi, ma relazione all'esterno. La Chiesa in uscita è una Chiesa in uscita per tutti. È chiaro che la vita consacrata si deve misurare con questo assoluto comando di Chiesa in uscita, di Chiesa cioè che sa relazionarsi con la realtà così com'è, varia, variopinta, pluralità religiosa, pluralità culturale, sì, ma pluralità culturale che è sconvolgente, è affascinante e sconvolgente. Come parli a quella pluralità lì? Interessante. Bene, ma piccoli stimoli però, spero, poi magari nel confronto.